Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e buon anno di cuore. Allora, che si fa? Dobbiamo partire. Partire con lucidità, razionalità, ottimismo, con sprint. Ci aiuta Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti e coach, che è tornato a trovarci. Filippo, bentornato, buon anno.
Buon anno Nicoletta, buon anno a tutti e grazie per le tue, come sempre, parole di grande stima. Le apprezzo molto.
Allora Filippo, gli inizi sono sempre difficili, scriveva Potok. Ci vuole un po' di pazienza, ci vuole un po' di pazienza, perché non è che si chiude un anno e tutto cambia. Dobbiamo affrontare, abbiamo un anno davanti e quindi andiamo. Andiamo con fiducia, con determinazione, con coraggio, con consapevolezza, con fiducia.
Sì, io credo, allora la fiducia è assolutamente alla base di qualsiasi desiderio di ripartenza. Fiducia certamente in se stessi, ci arriveremo tra un attimo, ma anche fiducia nell'umanità, fiducia nella scienza, fiducia nella capacità che abbiamo alla fine sempre dimostrato di affrontare e risolvere grandissimi problemi e grandissime crisi. Se facciamo venir meno questa fiducia nelle nostre capacità, credo che diventi veramente difficile ipotizzare una ripartenza. La fiducia è essenziale, perché se manca quella, insomma, si fa fatica veramente a guardare al di là del proprio naso, diciamo, per così dire. Chiaro, questo è un aspetto, poi c'è anche un altro aspetto che è più vicino così ai temi del coaching, della crescita personale, che è l'avere fiducia in se stessi e credere nelle proprie capacità e nelle proprie risorse interiori per gestire situazioni anche difficili. E io voglio dire una cosa, non so se tu sei d'accordo, ma insomma credo che sia importante capire anche questo. Questo è stato un anno indubbiamente molto difficile e un anno molto diverso da come ce lo potevamo aspettare. Credo che la parola chiave di quest'anno, al di là ovviamente di epidemia, pandemia, numeri di contagi e numeri, ahimè, di persone decedute, una parola chiave certamente è l'essere caduti nell'incertezza, cioè non capiamo come sarà il futuro. Ecco, io voglio sottolineare anche che l'incertezza viene percepita in maniera molto più forte quando provieni da un periodo forse di eccessive certezze, no? In cui ti illudi un po' che tutto sia sotto il tuo controllo, che tutto sia assolutamente gestibile, e chiaramente poi arriva un episodio immancabilmente a ricordarti che non è così. E credo che questa sia una grande lezione anche che quest'anno ci può dare, di ricordarci sempre che abbiamo tante cose sotto controllo, per fortuna le abbiamo, ma non abbiamo tutto sotto controllo, e quando capitano questi episodi, questi momenti più o meno lunghi in cui l'incertezza diventa così chiara, ecco che dobbiamo rivolgerci all'interno e dire: va bene, io cosa posso fare per superare questo momento, questo periodo? E credo che una delle cose più importanti che si possa fare è capire che cosa è sotto il tuo diretto controllo e cosa no.
Esatto.
Ci sono degli elementi, no, di questa situazione che sono sotto il nostro diretto controllo, ma parlo anche di cose molto concrete, come per esempio proteggersi, proteggere gli altri, essere responsabili, e ci sono invece altre cose che un po' sfuggono al nostro controllo diretto. La stessa cosa si può dire per il nostro benessere interiore. Ci sono delle cose che sono fuori dal controllo, la situazione oggettiva è fuori dal nostro controllo diretto, ma come reagiamo e come contribuiamo, diciamo, come individui a migliorare questa situazione è ovviamente sotto il nostro diretto controllo. Un'altra cosa che mi viene in mente molto importante, una cosa che ci riguarda tutte e due, Nicoletta, è quanto riusciamo a capire che la salute è davvero fondamentale,
è
e che quando arriva qualcosa che la minaccia in questo modo, tutti di colpo ci accorgiamo. Beh, non dimentichiamocelo, quando questo finirà non scordiamoci quanta paura abbiamo avuto, quanto siamo stati in ansia per quello che stava succedendo, perché ahimè spesso rimaniamo scioccati, ma poi anche siamo un po' rapidi a dimenticarci le cose, no?
È proprio così, guarda, e tu hai parlato della salute, no? Abbiamo capito quanto sia preziosa la nostra salute. Questo anno ci ha messo a contatto, ci ha aperto gli occhi sui nostri limiti. Ci siamo resi conto che abbiamo dei limiti che non pensavamo di avere, e ci insegna ad apprezzare le cose quotidiane, no? Quando stiamo bene. Molte persone dopo l'esperienza del Covid hanno rilasciato interviste o hanno raccontato ad amici, ecco, ho apprezzato le piccole cose, il profumo del caffè al mattino, il poter leggere il giornale, andare a fare una passeggiata, mangiare a tavola con i miei familiari. Tutto questo ci ha insegnato questo anno doloroso e duro, come dicevi tu, non dobbiamo dimenticarlo, dobbiamo fare tesoro, insomma metterlo in quel progetto di lavoro interiore che gioco forza, è arrivato il momento di fare a livello individuale e a livello anche di comunità, di società, di umanità.
Sì, perché sai, purtroppo è vero questo, cioè noi ci accorgiamo delle cose in maniera molto più chiara e più forte quando queste cose ci vengono tolte, purtroppo anche la salute fa parte di queste, no? Tendiamo tutti un po' a sottovalutarla, quando c'è qualcosa che la minaccia allora ci ricordiamo di quanto importante è. Così vale anche per le cose che ci sono state tra virgolette impedite in questo momento, no? Ti accorgi quanto certo. Importante è avere la libertà di uscire, di fare determinate cose, di incontrare le persone. E quindi apprezziamo ancora di più, proprio in questo momento in cui dobbiamo fare dei sacrifici, apprezziamo ancora di più le cose che abbiamo nella vita. E mi viene anche da dire un'altra cosa: in una fase come questa di grande difficoltà non tutti reagiscono nello stesso modo, ci sono persone che stanno subendo molto di più di altre, sia sul piano sanitario vero e proprio, ma anche sul piano emotivo, psicologico, la solitudine. Quindi chi di noi è un po' più forte in questa fase deve dare dimostrazione di positività, di forza, di speranza. Ecco, trovo sciocco che chi è un po' più forte invece magari sprechi le sue energie in comportamenti poco responsabili. Dovremmo fare il contrario, cioè chi è più forte dovrebbe proprio dare la dimostrazione, no? Uniamoci, troviamo le strategie giuste per ripartire e diamo soprattutto una mano a chi è in maggiore difficoltà, anche solo col nostro atteggiamento, diciamo.
Anche perché, come sottolineava Papa Francesco, o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Questo è un altro grande insegnamento che ci arriva.
Sì, penso che più che mai adesso ci sarebbe bisogno di una visione unitaria, di condividere le stesse idee, le stesse modalità, le stesse strategie, di lasciare da parte i dubbi, le polemiche, essere tutti invece concentrati su ok, cosa bisogna fare per ripartire, per uscire da questa emergenza. Sì, sono convinto che sia una di quelle situazioni in cui o si esce tutti o non si esce, questo è un po' il tema, insomma.
Senti Filippo, anno nuovo, vita nuova, no? Si dice ogni anno all'inizio dell'anno si fanno dei progetti, delle promesse, si accarezzano anche degli obiettivi, ma ci dai qualche dritta? Possiamo provare così a costruirci un po' un percorso, come se fosse un percorso di allenamento?
Ma guarda, per me una delle cose che sarebbe più importante in una fase come questa è acquisire una maggiore capacità di riflessione su se stessi, sui propri obiettivi, sulla propria vita. E non c'è momento migliore all'inizio dell'anno di prendere la nuova abitudine che per me è vitale, che è quella di scrivere.
Ecco, infatti stavo dicendo quando tu dicevi questo, prendiamo carta e penna. Allora io ce l'ho pronta proprio qua sotto per prendere appunti. È un esercizio che possiamo fare oggi, domani, dopodomani, fra 10 giorni. L'anno è lungo, ma facciamolo. Filippo.
Io penso che l'esercizio sia principalmente farsi delle domande, chiedersi che cosa si vuole da quest'anno, chiedersi che cosa si è imparato veramente dal 2020, chiedersi che cosa del 2020 non avremmo mai voluto vivere e perché, chiedersi come siamo cambiati grazie al 2020 e in che modo questo cambiamento può rendere il 2021 un anno differente. Credo che sia molto importante spezzettare anche gli obiettivi in piccoli passi, no, da fare, quindi non rimanere sul versante della teoria, ma entrare in merito con la pratica e dire ok, io questa settimana voglio fare questo, questo e questo, e suppongo che se faccio queste tre cose, non solo per una settimana, ma per 2, 3, 4 settimane, arrivo lì. Quando avrò fatto 2, 3, 4 mesi, dove sarò arrivato? Cioè, questa è la modalità di gestione del proprio percorso di crescita e di cambiamento, che assomiglia molto alla programmazione in effetti di un allenamento di un atleta, che è proprio ridurre a piccole dosi l'esposizione al lavoro che l'atleta deve fare per permettere al suo corpo di adattarsi un passo alla volta. Qui non è tanto il corpo di cui parliamo quanto più la parte mentale, ma il processo può essere esattamente lo stesso. Io devo dire, nella mia esperienza di coach, ho la fortuna di lavorare veramente con tantissima gente, e la scrittura è uno strumento sottovalutato per vivere meglio, perché la gente pensa, no, al diario come qualcosa per gli adolescenti che parlano delle loro prime relazioni amorose, ma in realtà è uno strumento molto potente, perché è uno dei pochi strumenti di autoriflessione seria che possiamo concederci. E quindi usiamolo, facciamoci delle domande, un po' come se ci guardassimo allo specchio, ma con un'intensità e una profondità un po' maggiore, secondo me.
Grazie Filippo per questo inizio d'anno, per questa ricarica, per i tuoi suggerimenti. Quindi carta e penna, facciamoci delle domande, chiediamoci che cosa vogliamo da questo anno, che cosa vogliamo raggiungere, che cosa abbiamo imparato dall'anno che abbiamo chiuso. Vinciamo quel timore, quella paura che molti di noi hanno, Filippo, della pagina bianca. Non sono capace a scrivere, ecco, che cosa scriverò, ma non mi viene. Ecco, all'inizio possiamo utilizzare anche uno scarabocchio, poi a poco questo lavoro di guardarci dentro troverà le parole, le frasi che andranno a finire su un foglio che noi potremo rileggere, perché questo è un po' il bello della scrittura, che noi possiamo rileggere i pensieri che abbiamo scritto la settimana prima, il mese prima, il giorno prima, e prendere da questa è proprio la forza per, come dici tu, passetto dopo passetto.
Sì, sono assolutamente d'accordo, e aggiungerei una piccola cosa: se non si sa da dove cominciare e si ha la paura della pagina bianca, cominciamo a scrivere semplicemente ogni giorno tre cose per cui siamo grati. Già questo garantisco che cambia moltissimo il proprio atteggiamento interiore, perché una delle cose che sfugge nella vita moderna è proprio quel livello di gratitudine quotidiana per le piccole cose che ti circondano, e che in genere diventano un po' trasparenti, no, con il passare del tempo. Quindi quello può essere un ottimo inizio.
Allora, già una delle tre cose me l'hai già suggerita. Io oggi il mio libro dico: sono grata a Filippo Ungaro per queste idee, per questa carica che ci ha dato. Grazie a Filippo Ungaro.
Grazie a tutti, grazie Nicoletta.
Bene, adesso facciamo una piccola pausa, riprendiamo insieme nella seconda parte della trasmissione, vi riproponiamo alcune delle riflessioni che stiamo conducendo proprio in questi giorni con l'aiuto di coach, psicoterapeuti, musicisti, che ci aiutano con dei frammenti, dei suggerimenti a riscoprire tutti gli attrezzi che abbiamo a nostra disposizione per vivere la nostra quotidianità con il passo e il sentimento giusto. Vi aspetto.
Le grandi storie dello sport e i grandi libri che le raccontano. Sono Dario Ricci e dal 28 dicembre al 1 gennaio vi aspetto dalle 14 con i miti di Olimpia e le più belle pagine della letteratura sportiva. E la domenica alle 16.30 Olimpia vi farà rivivere le leggende di Maradona e Pelé, naturalmente qui su Radio 24.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono e io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
Obiettivo salute.
Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella, amore, gioia primitiva di saperti viva, vita piena giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre da lontani stai come forever.
Questo brano mi meraviglioso mi ricorda lo stupore, proprio la meraviglia di fronte alla vita, perché come diceva Einstein, chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto. I suoi occhi sono spenti. Della meraviglia vogliamo parlare oggi insieme alla dottoressa Diletta Marabini, psicologa clinica responsabile della My Life Design Academy. Dottoressa Marabini, buongiorno.
Buongiorno cara Nicoletta, buongiorno a tutti.
Dottoressa Marabini, che ruolo gioca in questo periodo la meraviglia, lo stupore, proprio nelle cose, nei dettagli, nelle cose semplici di tutti i giorni, e come possiamo sentirla anche quando siamo presi dallo sconforto, vediamo tutto grigio?
Questa canzone di Jovanotti è una canzone molto significativa che ha accompagnato tanti anni della mia vita, proprio durante l'adolescenza, no? Quando c'è la ricerca del proprio senso di identità, che è un po' il periodo che stiamo vivendo tutti adesso, mentre fuori crolla ogni certezza e siamo tra virgolette costretti a ridefinirsi e a cercare nuove strade. Una differenza è che se una volta non esisteva la mole di studi e di ricerche scientifiche che esiste oggi, oggi quelle prove ci sono e indicano chiaramente una strada maestra per ritrovare quella purezza, quello stupore, quella meraviglia tipica dei bambini, che ci permette di riscoprire la forza nella fragilità e l'amore anche nel dolore più grande. E questa strada è la meditazione, con i suoi 8.000 studi scientifici ormai e tra i 200 e i 500 milioni di meditatori a livello globale. E un studio che mi ha particolarmente colpito è quello citato da Daniele Omera e da Immacolata Dei Vivo in Biologia della Gentilezza, dove è dimostrato che solo in 8 settimane di meditazione si riesce a inspessire 4 aree diverse del cervello, che sono quelle fondamentali per regolare l'attenzione, la percezione di sé, l'apprendimento, la cognizione, la memoria, ma soprattutto per sviluppare qualità come compassione, empatia, unione, emozioni e atteggiamenti positivi verso gli altri, e ritornare, integrare quello stato di consapevolezza e di purezza mentale che è tipico dei bambini. 8 settimane, che non sono nemmeno 2 mesi, possono esserci di grande supporto in questo periodo, proprio per riscoprire quello stupore che è tipico dei bambini quando vedono la neve per la prima volta, quella gioia primordiale che canta Jovanotti.
Poi, quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Sì, questo è il significato di quella tempesta.
Buongiorno a voi, la riflessione di oggi parte da questo breve passaggio dal libro Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami, che ci porta all'idea dell'attraversare, di passare proprio attraverso, per superare, per lasciarci alle spalle qualcosa senza perderci naturalmente la ricchezza di quello che nel bene o nel male stiamo vivendo. In linea con noi è tornata a trovarci la professoressa Gwendalina Graffini, ordinario di psicologia del consumo e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica. Professoressa Graffini, buongiorno.
Buongiorno a lei e ben ritrovati a tutti.
Mi sembra che la parola chiave di oggi possa essere attraversare. Che cosa ci dice?
Ma ci dice che noi stiamo vivendo tutti una grandissima tempesta, una tempesta perfetta, perché ci sta travolgendo in un modo irrefrenabile e imprevisto, purtroppo, Covid-19. Ma dall'altra parte, come ogni tempesta, in qualche modo ne usciremo, e quello che ci dice questo saggio è che sicuramente ne usciremo diverse. Allora mi piace questo messaggio perché parla di flessibilità, parla di apprendimento, parla di piegarsi ma non distruggerci, e penso che questo tipo di flessibilità è proprio quello che a livello mentale e psicologico dobbiamo cercare di maturare nel nostro atteggiamento in queste giornate.
Professoressa Graffigna, flessibili come i giunchi, ma se il giunco si sente spezzato?
Si sente spezzato, ma magari è soltanto un sentimento. Il modo con cui noi proviamo a risolvere i problemi, anche da un punto di vista proprio cognitivo e psicologico, spesso ne determina gli esiti. È dimostrato che dipende molto anche dalla nostra personalità, cioè ci sono persone che riescono ad essere più resilienti in occasione di problemi e di incertezza perché sono creative, perché trovano soluzioni, perché non si scoraggiano anche di fronte all'imprevisto. Invece ci sono persone che preferiscono essere più tradizionali nel loro modo di risposta all'imprevisto, essere più ancorati alle esperienze già fatte. Ecco, sicuramente Covid-19 ci chiede un salto di creatività, di intuizione, di appunto flessibilità nel risolvere i problemi anche molto grandi di tutti i giorni. Prendiamo questa occasione proprio per metterci alla prova e fare soluzione dei problemi e anche degli imprevisti. Il problem solving, come si dice anche in azienda, problem solving non dipende tanto dalla quanto è complessa la situazione, le situazioni sono complesse per definizione quando ci sono dei problemi, ma sta nell'intuizione, nella creatività che ognuno di noi può sperimentare di trovare la soluzione più soddisfacente. Ecco, penso che questo sia indubbiamente faticoso, però ci possiamo allenare anche proprio cognitivamente, mentalmente, emotivamente, non farci abbattere, ma pensare con un pensiero divergente a trovare una visione diversa per risolvere il problema.
Cerchiamo un altro punto di vista.
Esatto. Professor... Guardiamo il problema da un'altra parte.
Diventa ciò che sei. Nietzsche.
Questa esortazione che Nietzsche riprende da Pindaro ci invita ad accettare e coltivare la nostra straordinaria unicità. In linea con noi oggi Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, autore di L'era del cuore. Buongiorno e bentornato.
Eccoci, è proprio così, coltivare la nostra unicità, Nicoletta, perché noi possiamo pensare alla nostra crescita personale, professionale, decidendo di sposare due filosofie tra loro differenti. Da una parte c'è la filosofia del falegname e dall'altra quella invece del giardiniere. La filosofia del falegname è quella che sposa la logica, per la quale io ho in testa un'idea di chi voglio diventare e mi sforzo e anche mi forzo per raggiungerla a tutti i costi. E perché? Perché coltivo questa idea che se io lo voglio davvero, questa cosa qui, allora posso diventarlo, allora posso realizzarlo. Ecco, c'è anche una seconda strada che secondo me è preferibile alla prima, che è sposare la visione del giardiniere. Secondo il giardiniere non è vero che noi possiamo diventare tutto quello che vogliamo, ma è vero che noi possiamo diventare tutto quello che siamo. Il giardiniere questa cosa lo sa, perché va a studiare il seme e una volta che capisce la natura del seme, l'unicità del seme, allora gli dà ciò di cui lui ha bisogno, la giusta quantità d'acqua, di luce, di sole, la giusta tipologia di terreno per quel seme specifico. E questo probabilmente è anche quello che dobbiamo fare noi col nostro seme interiore.
Ma dottor Mazzucchelli, come facciamo a conoscere il nostro seme interiore? Come fare?
Beh, per conoscere noi stessi, in fin dei conti, dobbiamo fare le stesse cose che mettiamo in campo per conoscere una persona che potenzialmente ci piace. Cosa facciamo per conoscere qualcuno? Passiamo del tempo insieme a quella persona lì, ci parliamo, ci usciamo e possiamo fare le stesse cose anche con noi. Possiamo parlare con noi stessi, ad esempio, tenendo un diario e rileggendoci anche a distanza di tempo. Possiamo uscire con noi stessi, andare a fare delle esperienze da soli, in solitudine, e poi possiamo anche chiedere agli altri che cosa ne pensano di noi. Quindi chiedere dei feedback su noi stessi, meglio chiaramente nella misura in cui questi feedback arrivino da delle persone che ci vogliono bene e ci amano davvero.
Forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia.
mia stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità, evoluzione, il cielo in...
Madre Teresa di Calcutta diceva: io so che Dio non mi dà nulla che non possa gestire, spero solo che non si fidi troppo di me. La fiducia è un elemento importante per la qualità della nostra vita, ma quanto lo è, quanto è importante la fiducia in se stessi, negli altri, nella vita, quanto è importante soprattutto oggi? In linea con noi è tornato a trovarci Daniel Lumera, scrittore ed esperto, grande esperto delle scienze del benessere e della qualità della vita, a cui giro questa domanda.
Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Innanzitutto noi sappiamo dagli esperimenti scientifici che nutrire fiducia genera rilascio prolungato di ossitocina, quindi sensazione di benessere, di gioia, di felicità. Nell'Harvard Business Review del 2017, in un articolo proprio intitolato Le neuroscienze della fiducia, si è scoperto che le persone che hanno fiducia hanno un impatto sulla qualità della vita enorme, hanno il 74% ad esempio in meno di stress, hanno più energia nel lavoro, più produttività, addirittura il 50% di più di produttività, e poi prendono molto meno malattie, il 13% in meno. Quindi questo vuol dire che avere fiducia nella vita è un aspetto fondamentale, la fiducia fondamentale nella vita. Io penso in questo momento ad esempio a una relazione che finisce male, che sul momento è una tragedia, magari 2 anni dopo dici: ma meno male che è successa questa cosa, è stata la più grande fortuna della mia vita. Però sul momento non riusciamo a riconoscere che la crisi invece ha in sé il seme dell'opportunità, e quindi bisognerebbe praticare una serie di esercizi, anche semplici insomma, che ci portino a sviluppare nuovamente questa fiducia fondamentale nella vita.
Grazie a Daniel Lumera per aver condiviso con noi questa riflessione oggi, che ci dà fiducia nell'avere fiducia, e noi vi aspettiamo come sempre domani. Una buonissima giornata da Nicoletta.